Andiamo a parlare di un argomento di cui abbiamo già accennato in qualche puntata precedente. In questo caso lo approfondiamo un po' meglio, che non rimanga semplicemente così un'avvelenata di rabbia contro certi progetti di greenwashing che vengono portati avanti ormai da tempo da diverse aziende inquinanti per farsi passare come invece le benefattrici del clima, del pianeta. Stiamo parlando di tutti quei progetti di ripiantumazione di alberi atti a bilanciare le emissioni di carbonio provocate da un'azienda o qualche ente statale di vario tipo. Operazioni già ben diffuse in tutti gli ambiti commerciali, l'abbiamo visto fatto da industrie automobilistiche soprattutto, ma anche ferrovie e altre aziende inquinanti di vario tipo. Giusto per fare qualche esempio, abbiamo la Gucci che si è fatta calcolare quanto CO2 avrebbe prodotto la sua sfilata a Milano del 2019. Si è fatta calcolare il numero di alberi da piantare per bilanciare questa emissione e ha dichiarato che le avrebbe piantati. O ancora la Epson, per capirci, quella che produce le stampanti commerciali, ha detto di aver compensato le emissioni dei siti internet dei propri rivenditori piantando tanti alberi quanti servivano per così controbilanciare la CO2 prodotta dai suoi servizi di hosting. Tra l'altro questa notizia ci ricorda che anche l'universo virtuale inquina tanto quello reale a causa appunto dei vari servizi di hosting che sono estremamente fisici e concreti più di quanto sembra. Stessa cosa nel 2020 ha fatto la Chevron, che ricorda una delle aziende più inquinanti al mondo, anzi la seconda nell'elenco delle aziende più inquinanti al mondo, che dichiara di aver piantato 30.000 alberi in un'area dismessa della Columbia Britannica in Canada. Oppure la Total, altra azienda che non ha bisogno di presentazioni quanto a curriculum inquinante, nel 2021 sta piantando delle acace in una foresta larga 40.000 ettari negli altipiani del Congo, giusto perché mi piace sempre andare in giro in posti dove non c'entra un cazzo. E così via, insomma, hanno fatto la stessa cosa tantissime altre compagnie, ad esempio aeree, low cost soprattutto, Ryanair, EasyJet, tante altre. E non mancava di certo a questo elenco anche la Juve, che ha detto di piantare 200 alberi ogni gol.
Speriamo che non pianti niente.
Tutti juventini, improvvisamente.
Però anche Radio Blackout sì,
vuole piantare un
sì, si unisce il codazzo e pianterà tante
cipolle,
tante piante di marijuana. Quante cazzate dette al microfono. Vedremo quante ne vengono fuori a fine anno.
Facciamo la festa del raccolto come quella. Insomma, se sei un'azienda e non fai questo tipo di progetti, sei oramai uno sfigato che non si dipinge la faccia di verde abbastanza e che non ha soprattutto il pollice verde. Vabbè, insomma, a parte gli scherzi, volevamo analizzare un po' questi progetti da vicino, capire effettivamente quanto funzionano, come funzionano e appunto decostruirli un minimo, perché sembra che sia una strategia di marketing di greenwashing estremamente efficace.
Quella di buttarli del compost sulle loro sedie.
Dall'etame nascono i fior, diceva qualcuno. Allora, partiamo dall'evidenza che prima di tutto non esiste un calcolo preciso di quanta CO2 possa assorbire un albero, perché ovviamente dipende tutto da che tipo di albero è, da in che condizioni si trova e così via. Quindi già, se vogliamo partire da dati scientifici, questi un po' traballano da subito. Seconda cosa, penso che questa visione del mondo in cui io posso inquinare quanto voglio, produrre ed emettere CO2 quanto voglio, basta che poi rendo conto dei miei peccati davanti a Gesù piantando un tot di alberi in compenso, è una visione del mondo estremamente matematica, anche selettiva, come si può dire, che separa in compartimenti stagni gli ecosistemi, e che evidentemente non rispecchia una visione della natura molto più reale. Here's a Madonna song. Eppure questo tipo di progetti vengono spinti anche alle sfere più alte, perché lo sappiamo, la COP26 ha così messo d'accordo più di 100 paesi che per contrastare il cambiamento climatico è necessario fermare entro il 2030 la perdita netta di foreste. Quindi non si parla di bloccare i progetti di deforestazione o di in qualche modo sanzionare, disincentivarli, ma di avere l'equazione netta, l'equazione matematica netta di emissioni pari a zero. Quindi possiamo tranquillamente continuare a devastare il pianeta, a deforestare, tirare giù ogni tipo di albero, a patto che poi appunto l'equazione sia rispettata e quindi il calcolo matematico funzioni sulla carta. Allora, per fare chiarezza su quanto questi progetti siano fatti con i piedi, ci arriva in aiuto un articolo apparso su mongabay.com intitolato Tree Planting Goals Miss the Forest for the Lack of Diverse Good Quality Seeds. Quindi sostanzialmente fa evidenza un articolo scientifico in cui viene sottolineato che il problema di della reforestazione attraverso questi progetti è che il fatto che falliscono deriva da il fatto che i semi che vengono utilizzati non sono di buona qualità o sono di diverse varietà genetiche rispetto alle piante native. Ma come vedremo, questi non sono gli unici problemi e effetti che screditano questo tipo di iniziative.
D'altronde, se metti un pin in Congo potrebbe non trovarsi proprio bene.
Esatto, però se d'altronde la tua missione è quella di fare economia ma contemporaneamente di ripulirti la faccia, ecco che il pino in Congo magari ce lo metti pure, perché l'importante è aver detto di aver piantato un albero, non specificando quale, non specificando dove, non specificando come. Andiamo a vedere, l'articolo ci indica una zona geografica specifica del mondo, parla soprattutto dell'India, della Malesia, dell'Indonesia e delle Filippine, che insieme vorrebbero ripristinare a parole 10 milioni di ettari di terreni degradati entro il 2023. Stiamo parlando di pochissimi anni di tempo per un progetto assolutamente monumentale. Questo progetto quindi desta un po' di sospetti in termini di fattibilità. Ed ecco allora che alcuni ricercatori che hanno pubblicato questo studio sulla rivista Diversity hanno monitorato le attività di ripiantumazione all'interno di questi quattro paesi e hanno trovato diversi aspetti interessanti. Il primo, appunto, più interessante è che un terzo di chi fa questi progetti di ripiantumazione non utilizza semi di origine certificata e sicura, portando quindi ad un fallimento quasi certo nella crescita e nella sopravvivenza di queste piante, perché se i semi sono di qualità scadente è chiaro che è molto improbabile che queste piante arrivino a creare mai davvero una foresta resistente, piuttosto potranno al massimo della speranza costituire, come dire, una serie di vaste piantagioni a monocultura che però sappiamo sono debolissime dal punto di vista della resilienza e della resistenza ai fenomeni atmosferici, e ancora più deboli dal punto di vista della ricchezza della biodiversità, che è comunque un parametro da non tenere, da non sottovalutare mai.
E ora io vi chiedo, fareste così con la vostra piantagione di marijuana? La domanda rimane aperta.
Fatecelo sapere al 346-6673-263. Ecco, allora, che stavamo dicendo, queste foreste, che foreste non sono, che già è tanto se riescono a crescere e a diventare dei terreni, insomma, dominati da piante, alla fine non resisterebbero nemmeno ai cambiamenti climatici, no? E tantomeno a soddisfare i benefici così socio-economici e ambientali che vengono promessi e millantati da questo tipo di iniziative, che dovrebbero essere il punto di partenza di queste iniziative, non un eventuale effetto secondario. Quindi la verità è che non c'è un vero e proprio investimento nelle risorse utilizzate per queste piantumazioni e neanche un'attenzione per la diversità biologica, per gli habitat. Secondo la ricerca, tra l'altro, non viene anche un monitoraggio preciso, costante, su lungo termine di quanto sia la sopravvivenza di queste piante. Quindi una volta che i progetti di piantumazione vengono messi in atto, le piante vengono quasi esclusivamente abbandonate a se stesse e lasciate al proprio destino. Inoltre, la zona dell'Asia di cui stiamo parlando, l'abbiamo detto prima, è stata affetta da un tasso di deforestazione altissimo, come d'altronde tantissime altre zone del mondo, e quindi cercare di mettere queste toppe furiosamente qua e là è una scusa per non mettere davvero in discussione il sistema economico industriale che ha richiesto e continua a richiedere questo processo di danno ambientale. Ad esempio, la Malesia ha dichiarato di voler piantare 100 milioni di alberi, 100 milioni di alberi, entro il 2025. L'India ha detto che vorrebbe ripristinare 26 milioni di ettari di terra entro il 2030.
Pensa a quelli che le devono contare.
Esatto, il problema è che non le contano poi di fatto.
Sacco di lavoro per gli agronomi.
Questi agronomi di fatto non ci sono, si comprano i semi, si buttano lì e poi chi si è visto si è visto. L'importante è aver detto di aver fatto qualcosa. Quindi in totale questi due paesi, per questi due paesi sarebbero necessari 157 miliardi di semi. Non so se ci rendiamo conto, è un numero enorme,
trilioni,
che non potrebbe assolutamente mai essere soddisfatto dal sistema attuale di produzione dei semi. Quindi si sta facendo un po' anche il conte senza l'osse, no? Si sta dicendo, noi pianteremo miliardi e miliardi di alberi, poi di fatto i semi neanche si riescono a recuperare davvero. C'è un altro problema specifico che evidentemente i paesi asiatici stanno sottovalutando, che riguarda il loro territorio locale, ovvero le specie di alberi native che in Asia migliorano di più la biodiversità e assorbono più carbonio, sono delle piante che all'inizio della loro vita sono difficilissime da accontentare, da gestire, da far crescere. Per esempio, questi alberi hanno dei semi che non sopravvivono e muoiono alle temperature di essiccatura, alle temperature di congelamento, insomma a tutte quelle temperature che permettono ad un sistema industriale di mantenere e conservare i semi su un lungo periodo. Quindi anche qui sembra che le parole dei politici siano totalmente gettate al vento, senza cognizione di causa, senza che qualcuno che ne sappia davvero di queste specie di alberi li abbia mai portati a miglior consiglio, perché appunto fare questo tipo di promesse senza verificare che A, ci sia la possibilità di comprare così tanti semi, B, di conservare, di gestire così tanti semi, C, di far crescere queste piante, Evidentemente, insomma, è una scelleratezza da dire, insomma, si sta ancora completamente progettando delle cose di cui non si sa nulla. Tra l'altro, queste bellissime piante e anche utilissime piante hanno il problema che non danno frutti ogni anno, ad esempio danno frutti ogni 4-5 anni con quegli eventi, insomma, spettacolari di sincronia tra piante della foresta che si inseminano a vicenda, quindi sono dei fenomeni che non si possono saltare, cioè non si possono decidere a tavolino e non si possono nemmeno riprodurre artificialmente. Bisogna raccogliere questi semi nel momento giusto, se si lascia passare quell'ondata lì di appunto spargimento del polline, si rischia di dover aspettare anni e anni prima della raccolta successiva. Finché non iniziamo a capire che non è questione di numeri di alberi piantati o di ettari di terra ripristinati, ma di quanti alberi davvero resistono nell'ambiente e procurano i benefici giusti per la società, non avremo mai dei risultati soddisfacenti nel mitigare il clima, nella sicurezza alimentare e nell'aumento di biodiversità. Questa è una citazione dallo studio di uno dei ricercatori. Vi è inoltre il fatto non proprio secondario che è assolutamente importantissimo coinvolgere le comunità locali per scegliere le piante giuste, le specie giuste e anche le qualità giuste da piantare, perché il rapporto tra essere umano, flora, vegetazione, natura, ambiente in molte zone del mondo è ancora importantissimo. Forse noi ce lo dimentichiamo perché abbiamo un po' perso questo tipo di rapporto, ma è ancora importantissimo per la sopravvivenza delle popolazioni locali. Quindi progettare piani di ripiantumazione su così larga scala, così tanto di massa, senza tenere conto delle differenze specifiche dell'ambiente e della composizione sociale del territorio, significa, insomma, mettere a rischio le tradizionali forme di sostentamento locali ancora una volta. Poi ovviamente ogni territorio è esposto anche a eventi atmosferici particolari e differenti, no? Bisognerà scegliere le piante anche a seconda di quanta siccità, quanti allagamenti o quanti eventi estremi devono essere affrontabili dalle specie selezionate. Questa cosa evidentemente non è tanto considerata in questi progetti fatti un po' a caso. Inoltre bisogna sempre contare che una foresta progettata dall'umano da zero a tavolino non avrà mai la stessa, appunto, resilienza di una foresta naturale. Naturale tra virgolette, ovviamente. Un altro dato interessante che ci fornisce uno studio di Oxfam è che anche se queste iniziative fossero efficienti, quindi se tenessero conto di tutti questi aspetti di cui stiamo parlando, per assorbire tutto il carbonio che i grandi inquinatori continuano ad emettere, occorrerebbe riforestare 1,6 miliardi di ettari. Stiamo parlando di 5 volte le dimensioni dell'India. Quindi se guardiamo i numeri della deforestazione attuale, tra il 2001 e il 2019 sono stati persi 386 milioni di ettari di foreste nel mondo, e ne sono restati recuperati solo attraverso la riforestazione e la rigenerazione spontanea solo 59 milioni. Quindi di fatto, se la ripiantumazione fosse l'unico asso nella manica per combattere il cambiamento climatico, significherebbe che sulla Terra non ci sarebbe posto per ripiantumare abbastanza alberi. Quindi questa cosa fa ridere, essendo stata proposta la COP26 come una delle armi fondamentali nel contro il cambiamento climatico.
Ma si sa, le facili consolazioni da greenwashing, per cui sembra che basta piantare un po' di alberi e salvarci tutti dalla catastrofe ambientale, stanno andando molto di moda sia ai piani alti che, insomma, più nella divulgazione più generale. sicuramente piantare alberi non può che far bene in determinate circostanze e in determinati contesti, ma insomma bisogna sempre un po' tenere conto della complessità dei danni creati dall'industria e anche degli ecosistemi stessi, per cui non basta la pillola magica per aggiustare i danni che abbiamo arrecato agli ecosistemi.
Sì, ne stiamo parlando anche perché questa tecnica di greenwashing sta avendo effetto anche a livello dei singole persone, non solo delle aziende, perché, come dire, ci sono tantissime associazioni che accettano donazioni, aderenze di vario tipo, firme, petizioni così, per continuare a fare questi progetti, ma di fatto appunto, se non si prendono in considerazione tutti questi aspetti di cui stiamo parlando, sono progetti assolutamente utili, se non addirittura dannosi. Invece, per quanto riguarda le grandi aziende, esiste un altro sistema abbastanza famoso di redenzione della propria coscienza ecologica, perché per sentirsi appunto più pulite hanno anche la possibilità di aprire semplicemente il portafoglio. Questo esiste grazie al questa cosa esiste grazie al sistema di crediti di carbonio, per cui se io sono un'azienda posso acquistare con 60 euro un credito equivalente ad una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita in un progetto ecologico, quindi un sistema malatissimo in cui i danni ambientali vengono risarciti attraverso appunto del denaro che verrebbe investito in qualcuno di questi piani, che però, come vediamo, sono assolutamente fallaci.